libro preferito tra quelli letti qual è?
Forse ti direi Soccernomics.
La sorpresa che ho avuto è stata Football Hacker, devo dire.
Il libro che mi ha fatto avere un po' più di Eureka Moments è stato The Numbers Game. Ciao a tutti, sono Aldo Comi di Soccerment e qui con me ci sono due dei nostri analisti di ricerca, Luca Minotti. Ciao Luca. E
Ciao Aldo, ciao a tutti, benvenuti. Ciao
Alex Barr. Ciao Alex.
a tutti, benvenuti.
Allora, questa puntata nasce dal fatto che nel recente passato molte ragazze e ragazzi hanno contattato Soccerment sui vari canali social, chiedendoci quali fossero i libri migliori per cominciare a vedere e a pensare il calcio anche attraverso i numeri. Abbiamo accennato a quelli che riteniamo essere i principali libri sul tema nella recente analisi pubblicata sul blog di Soccerment, che si intitola The Growing Importance of Football Analytics. Ma in questa puntata andremo oltre e cercheremo di capire assieme, innanzitutto, il possibile percorso di apprendimento attraverso i libri disponibili sul mercato. E secondo, per ognuno dei libri segnalati, faremo una brevissima recensione, limitandoci a spiegare le due o tre cose che si imparano leggendo quel libro. Nella descrizione YouTube e in quella dei podcast metteremo anche i link dei libri su Amazon. Ma partiamo con il percorso che abbiamo individuato. L'idea di base è quella di andare dal generale al particolare, cercando di farlo aderendo anche ad un ordine temporale, soprattutto per quanto riguarda il contenuto, ma considerando anche, per quanto possibile, la data di effettiva pubblicazione del libro. In questo senso, il percorso individuato è mostrato in questa foto, con i 7 libri scelti. Si parte da sinistra e si va verso destra, quindi si parte con Moneyball di Michael Lewis, si continua con un altro libro non strettamente calcistico, come Sproul Ball di Kirk Goldsberry. Poi The Numbers Game di Chris Anderson e David Selly, Soccernomics di Cooper e Szymanski, Soccermatics di David Sumpter, Football Hackers di Christoph Biermann, infine di Expected Goals Philosophy di James Tippett. Quindi parto io con due libri che non parlano di calcio. Del resto, come dice José Mourinho, chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio. Il primo di questi due libri, infatti, parla di baseball ed è Moneyball. Moneyball, scritto da Michael Lewis. Michael Lewis, che è un giornalista e scrittore, ex investment banker, che racconta soprattutto di finanza internazionale in libri come The Liar's Poker e The Big Short. Moneyball è il libro che ha reso celebri al grande pubblico le gesta di Billy Beane, direttore generale degli Oakland Athletics, una squadra che nei primi anni 2000 era tra le più, tra virgolette, povere della Major League Baseball. Nel 2002, ad esempio, la squadra più ricca erano i New York Yankees, avevano un budget di oltre 120 milioni, mentre gli Oakland Athletics avevano un budget di più di 3 volte inferiore, quindi avevano un budget di 40 milioni. E il libro si interroga su come potessero all'epoca gli Oakland Athletics essere competitivi nonostante tale differenza di budget. Potevano esserlo grazie al fatto che agivano in maniera alternativa, ovvero provando a mettere in pratica le teorie statistiche della Sabermetrics di Bill James. Perché è importante leggere questo libro? Secondo me, questo libro, Moneyball, è una perfetta introduzione al mondo degli sport analytics. Inoltre insegna due cose fondamentali. La prima è che l'informazione aggiuntiva dei dati, se usata intelligentemente, può portare ad avere un vero vantaggio competitivo. La seconda è che quando si è convinti di un'idea, andare contro i sistemi e le credenze consolidate è spesso vincente. Il libro è di circa 300 pagine. Se il tempo che avete a disposizione è limitato, potete sempre guardare il film Moneyball, che ha come protagonisti Brad Pitt e Jonah Hill. e che tra l'altro adesso credo sia su Netflix. Già che ci siete, potete anche guardare The Big Short, che è un altro film basato su un libro di Michael Lewis, e che parla anch'esso di come spesso scommettere contro i dogmi possa risultare vincente. Nel caso di The Big Short, il dogma in questione è che il mercato immobiliare americano potesse solo salire. Il secondo libro, passiamo al basket, è questo, Sprawl Ball, ed è stato scritto da Kirk Goldsberry. Kirk Goldsberry è stato un ricercatore strategico ai San Antonio Spurs ed è stato capo analista per la nazionale di basket americana. Un vero esperto di data visualization. Questo è uno dei due motivi principali per cui, a mio avviso, anzi a nostro avviso, vale la pena di leggere questo libro. La data visualization è infatti molto importante per quanto riguarda la sport analytics, quindi anche nel calcio, nella football analytics. Perché? Perché consente di condensare informazioni complesse, semplificandole e permettendone la trasmissione rapida. Questo diventa fondamentale, ad esempio, quando il team di data analytics di un club deve trasferire informazioni alla direzione tecnica della squadra. Spesso, anziché fare uno spiegone, basta un'immagine per trasferire il concetto. Il libro è pieno di infografiche molto interessanti, ve ne faccio vedere una che però non prendo dal libro, ma per comodità prendo dal web e prendo dal account Twitter dell'autore. La GIF che qua vediamo fa vedere chiaramente come nel corso degli anni i giocatori di basket abbiano via via abbandonato i tiri da lunghezze medie, cioè ad esempio i tiri da due fuori dal cosiddetto paint, che è la porzione d'area sotto il canestro, e abbiano iniziato a tirare sempre più spesso da tre punti, no? Da oltre la linea dei tre punti. Questo perché? Perché sono subentrate delle considerazioni statistiche. Il fatto è che se la percentuale media di successo di un tiro da due, da posizione media, ad esempio questa, è del 40-45%, mentre la percentuale di successo di un tiro oltre la linea da tre punti è del 35-40%, allora il valore atteso di un tiro è, nel primo caso, 2 per 42,5, ovvero 0,85. Nel secondo caso, invece, è di 3 per 37,5%, che fa 1,12. Ecco, io penso che nel calcio, nel corso degli anni, possa avvenire qualcosa di simile, anche se inverso, probabilmente, a quanto si è visto nell'NBA. L'analisi degli expected goals, a mio avviso, porterà le squadre ad efficientare le scelte di tiro, evitando di sprecare occasioni con tiri che hanno bassa probabilità di riuscita, e cercando invece strategie di gioco che portino a creare occasioni con elevato XG per shot. Chiaramente, siccome nel calcio non c'è una linea da tre punti, il divario tra il prima e il dopo non sarà così marcato come invece vediamo qui nei 10 anni di NBA. Ma credo che risulterà comunque ben visibile nel corso degli anni. Luca, vuoi continuare tu con il terzo e quarto libro?
Sì, allora, tuffiamoci finalmente nel mondo del calcio. E partiamo dal primo libro, The Numbers Game. Il sottotitolo di questo libro già è già emblematico perché recita così: tutto quello che sapevi sul calcio è sbagliato. Dunque, questo libro è, diciamo, il più antico rispetto a tutti gli altri che sono stati scritti sulla Football Analytics, e quindi è considerato veramente un'opera pioneristica. Gli autori sono Chris Anderson e David Selley. Chris Anderson è professore alla Cornell University ed è uno scienziato sociale. Attualmente svolge attività di consulenza presso società sportive calcistiche. David Selley invece, come Billy Bean, è un ex giocatore di baseball ed è un analista di strategie e tecniche di negoziazione, esperto di scienze delle decisioni, e anche egli è attivo in consulenze per club e per istituzioni calcistiche. Ci sono Diciamo tre motivi principali per cui The Numbers Game è un libro assolutamente da leggere. Il primo è perché ripercorre la storia della Football Analytics, andando a ripescare il primo vero precursore di questa pratica, che è il cosiddetto contabile del calcio, Charles Reef. Un altro motivo sicuramente riguarda tutto quello che è il debunking dei miti calcistici che sono sopravvissuti nel corso dei decenni, quindi un po' in stile Moneyball, una sfida contro il sistema e contro tutto ciò che è stato fatto e che sembrava fosse corretto all'inizio. L'ultimo motivo che vorrei menzionare riguarda, diciamo, una missione, una dimostrazione di onestà intellettuale da parte degli autori, che pur illustrando tutta una serie di tecniche sofisticate per analisi del calcio, ammettono che il ruolo della fortuna sia comunque rilevante e preponderante rispetto agli altri sport come il baseball, il basket, eccetera, eccetera. Passando invece al secondo libro, parliamo di Soccernomics, quindi parliamo di un libro famosissimo che affronta e quindi che riguarda un ramo leggermente diverso, cioè non tanto la sports analytics, ma più la l'economics of sport. Gli autori sono Stefan Szymanski e Simon Cooper. Stefan Szymanski è forse il più importante economista dello sport a livello mondiale ed è professore di sports management all'Università di Michigan. Ha scritto numerosi altri libri e paper sull'economics of football. Mentre invece Simon Cooper è uno dei maggiori e più premiati scrittori in ambito sportivo e cura un editoriale quotidiano sul Financial Times relativo allo sport. Perché questo libro è importante? Perché, diciamo, a livello economico affronta delle tematiche interessantissime. La prima delle quali, secondo me, è quella del paradosso economico del calcio, che è, da una parte, il peggior business del mondo, perché siamo sempre siamo molto molto abituati a sentire storie di fallimenti di società a insolvenza e incapacità di ripianare i debiti delle squadre di calcio in tutte i campionati maggiori e soprattutto nelle serie minori. Dall'altra parte però abbiamo anche un altro dato che tendenzialmente potrebbe sembrare quasi in controtendenza, relativo al fatto che il tasso di sopravvivenza delle squadre di calcio nel corso degli anni è altissimo. E gli autori si lanciano in una paragone molto, molto bello con la crisi del 2008 che ha colpito le banche e il sistema finanziario mondiale con le società sportive di calcio che tutto sommato forse sono state le uniche a non subire un impatto almeno così forte rispetto agli altri settori dell'economia. Nella seconda parte il libro affronta delle tematiche sociali relative al calcio che sono veramente interessanti e gustose. Per esempio mi viene in mente l'impatto del calcio sulla felicità delle persone, cercando di capire se effettivamente viene percepito come, soprattutto le manifestazioni internazionali, quindi gli europei, mondiali di calcio, se sono percepite come significative da parte della società nel complesso, misurando per esempio variabili come il tasso di violenza domestica o il tasso di suicidi nei paesi in cui vengono ospitate le manifestazioni sportive internazionali calcistiche. Inoltre si affrontano altri temi sociali legati al razzismo, alla discriminazione, sempre legata alla difficoltà del mondo del calcio di cambiare e di accettare nuove verità. Anche riguardo affrontano anche il tema della poca professionalità e della capacità di innovazione del calcio, portando degli esempi lampanti di come i cambiamenti nel calcio siano stati in qualche modo sempre forzati, per esempio il rinnovamento degli stadi negli anni 90 in Inghilterra dovuti appunto a questo report fatto da Taylor che costrinse le società a cambiare lo stadio e che portò poi all'esplosione del calcio in termini di fatturato e di popolarità. E questo è il libro Softernomics. Faccio vedere anche l'altro, eccolo qua, The Numbers Game. A questo punto passerò la parola ad Alex.
Grazie Luca. Allora, io il percorso lo inizierò con un libro che assomiglia nel titolo a uno dei due che hai presentato tu, ma che in realtà presenta dei contenuti differenti. Questo libro è Soccermatics, lo vedete qui, ed è scritto da David Sumter, che è un professore inglese del Dipartimento di Information Technology dell'Università svedese di Uppsala. Mathematical Adventures in the Beautiful Game è il sottotitolo di questo libro, che fornisce un punto di vista ancora differente sul rapporto tra numeri, matematica e calcio. Nel testo, infatti, il discorso viene allargato partendo sì dalle statistiche che tutti conosciamo, ma arriva ad analizzare aspetti che spesso nemmeno teniamo in considerazione e che invece si rivelano fondamentali ai fini di una vittoria o di una sconfitta durante una partita di calcio. E questo, secondo me, è il primo pregio del libro. Un altro pregio, che stavolta possiamo quasi definirlo doppio, è anche la sua suddivisione in quattro capitoli principali, che corrispondono ad altrettante aree del mondo del pallone, e il fatto che in ogni capitolo ci sono poi numerosi esempi concreti di applicazione nel calcio dei modelli matematici. Tanto per fare un esempio, andare un po' nel concreto anche noi, la prima area che Sumter va ad indagare è il campo. Leggendo questo capitolo scoprirete, ad esempio, come capire meglio i moduli di gioco attraverso lo studio geometrico delle loro strutture. Le famose triangolazioni del Barça, ad esempio, sono riconducibili, niente po' di meno, che alle strutture triangolari che la muffa della melma costruisce quando deve nutrirsi. Entrambe, infatti, sfruttano reti di triangoli molto ampi per occupare efficacemente lo spazio. Oppure, Sumter, ad esempio, porta anche l'esempio del Bayern Monaco, che per sconfiggere il Barça nelle semifinali Champions del 2013 ha usato in difesa quelli che sono gli stessi principi e gli stessi modelli che le leonesse utilizzano in branco durante la caccia. Il secondo capitolo del libro invece è dedicato all'area della panchina. Qui, oltre a uno studio dettagliato su come sia cambiata la mentalità d'attacco delle squadre con la rivoluzione dei tre punti per vittoria, vi potete sbizzarrire con lo studio delle mappe tattiche, visto che Sumter parte dal presupposto che il modo migliore di farsi comprendere per un matematico è di comunicare i risultati dei suoi studi attraverso le immagini. E allora qui potete scoprire come si sviluppano le reti di passaggio, ad esempio nella nazionale italiana, nella nazionale inglese o in quella spagnola, e anche di come queste seguono dei modelli matematici che in realtà sono mutuabili anche da contesti molto diversi, come ad esempio le relazioni sociali. Il terzo capitolo del libro invece è dedicato alla folla, che è indicata come crowd nella versione inglese, ma che possiamo tradurre con il più italiano curva, andando a identificare un po' chi anima gli spalti di uno stadio. Il capitolo inizia con una disamina matematica su come nascono, si sviluppano e si diffondono in uno stadio gli applausi e i cori. Ma non solo, perché c'è anche tempo per analizzare il fenomeno della ola, che è matematicamente assimilabile ai movimenti interni ai banchi di pesci. E di finire con una puntata, che è proprio il caso di utilizzare questo termine, nel mondo delle scommesse, in cui Sumter sperimenta in prima persona diverse strategie di gioco basate su modelli da lui stesso costruiti. Infine, il quarto e ultimo capitolo è dedicato agli analisti. Qui la Football Analytics in senso stretto torna a farla da padrona, spiegando ad esempio da un punto di vista che unisce dati, matematica e geometria, l'occupazione degli half spaces del campo nelle squadre di Guardiola. Ma si parla anche del vantaggio competitivo dato da un uso e una lettura sapiente dei dati nei processi di scouting, portando come esempio Kanté, che è stato prelevato come un semisconosciuto centrocampista del Caen dal Leicester per poco più di 5 milioni di sterline. Il Leicester poi ne ha fatto una colonna nella sua cavalcata verso la storica vittoria della Premier League, dopodiché l'ha ceduto al Chelsea per ben 32 milioni di sterline, realizzando così una plusvalenza non indifferente. Insomma, Per quello che mi riguarda posso definirlo un libro che vi aprirà la mente sul rapporto tra numeri e calcio e che vi farà anche riscoprire la matematica facendovi pensare vorrei che me l'avessero sempre insegnata così. Il secondo libro invece di cui vado a parlare è Football Hackers, lo vedete qua, The Science and Art of Data Revolution, che invece è un libro di Christoph Biermann, giornalista sportivo tedesco che scrive da sempre principalmente di calcio e si occupa appunto di cronaca, cultura calcistica e tattiche calcistiche. Il libro è un viaggio che parte dai primordi dell'uso delle statistiche per analizzare le prestazioni sia dei singoli che delle squadre, cercando di superare i bias cognitivi che nel bene e nel male affliggono ogni essere umano quando si approccia nel valutare un evento. Da qui il libro prosegue raccontando lo sviluppo di nuove metriche per analizzare i football data, usati ad esempio per spiegare l'incredibile striscia negativa del Dortmund di Klopp nella stagione 2014-2015 o per dare una misura all'impatto delle coincidenze, che vengono definite dall'autore come il vero elefante nella stanza del mondo del calcio, che in un altro paragrafo successivo viene poi addirittura paragonato al gioco degli scacchi, giocato però con i dadi, tanto per dare la misura anche dell'incidenza dell'aleatorio all'interno del gioco. Quindi, in poche parole, vediamo un po' come i numeri hanno modificato negli anni ogni aspetto della gestione di un club. Infine poi il libro chiude lanciando uno sguardo verso le tecnologie che nel futuro prossimo innoveranno ancora i metodi di allenamento e i sistemi tattici. Secondo me però Football Hackers è soprattutto un libro di persone e delle loro storie, perché nel suo libro Biermann racconta l'epopea tedesca dei cosiddetti laptop trainers, che è iniziato con l'ingaggio di Thomas Tuchel al Mainz da parte del general manager dell'epoca, Christian Heidel, famoso in Germania per le sue scelte non convenzionali in termini di allenatori, in quanto prima di Tuchel era stato lui a promuovere Jürgen Klopp a giocatore allenatore del club, ma anche di piani a lungo termine che oggigiorno hanno portato il Mainz dall'essere un club fondamentalmente di seconda divisione ad avere una posizione stabile nella media classifica della Bundesliga. Oppure il libro è anche la storia di Sven Mislintat, un direttore sportivo che ora è tra i più corteggiati d'Europa, ma che era uno studente senza esperienza quando ha avuto la sua prima occasione al Borussia Dortmund, un club che al tempo era in estreme difficoltà finanziarie. Mislintat, che lo ricordiamo, ha scovato Kagawa nella Serie B giapponese per poi rivenderlo dopo qualche stagione da protagonista al Dortmund, per poi rivenderlo allo United per ben 16 milioni. O ancora, tanto per fare un nome che è stato spesso accostato alle cronache calcistiche nostrane recenti, il libro è anche la storia di Julian Nagelsmann, un tecnico molto considerato dai suoi dirigenti quando era già alla guida delle formazioni giovanili dell'Hoffenheim, ma a cui è stata data un'opportunità solo quando la prima squadra era ai margini della zona retrocessione. Insomma, concludendo, per quanto mi riguarda, le storie e i numeri presentati in Football Hackers fanno comprendere molto bene una cosa, che oggigiorno, dato anche il momento di crisi generale, il vantaggio competitivo dei club non è nell'avere un'enorme mole di dati più o meno precisi o complessi. Il vero vantaggio sta nell'avere persone interne alla società che siano in grado di dare ai dati un significato, interpretandoli per trasformarli in informazioni immediatamente e efficacemente utilizzabili nei processi decisionali di un club ad ogni livello.
Ottimo, ottimo punto quest'ultimo. Vado io con... a chiudere questo percorso di libri sulla football analytics con The Expected Goals Philosophy, che ho qui con me, scritto da James Tippett, che abbiamo anche intervistato poco tempo fa, e abbiamo già pubblicato il video, e alla fine di questo video metterò il link all'intervista. James Tippett è un ragazzo inglese che ha lavorato come watcher a Smart Odds, la società di consulenza agli scommettitori professionali fondata da Matthew Benham. Matthew Benham, che è anche proprietario del Brentford in Inghilterra e del Midland in Danimarca. Cosa fa un watcher a Smart Odds? In sostanza guarda tutto il giorno partite di calcio, quindi bellissimo. però fa il tagging degli eventi della partita. A differenza di altre società come Opta, Wisecout, eccetera, i Watchers di Smart Odds però fanno solo il tagging degli expected goals. James Tippett è arrivato facendo il Watcher, quindi a conoscere il concetto di expected goals e ha iniziato a interrogarsi sul perché nel calcio non lo utilizzassero tutti, partendo dai club per le loro strategie di scouting o anche di allenamento tattico, per finire ai fans nei loro commenti post partita. Tippett ha scritto due libri su questo tema, uno è The Football Code, l'altro appunto The Expected Goals Philosophy. Vi consigliamo di leggere questo libro per due motivi. Il primo è che spiega come funziona il Brentford in sinergia con Smart Odds, avendo l'autore vissuto per qualche mese all'interno di questo ecosistema. E in secondo luogo perché spiega un lato interessante, ovvero il fatto che gli expected goals di Smart Odds sono calcolati in maniera diversa rispetto allo standard. Lo standard è basato su formule statistiche, mentre nel caso di Smart Odds gli expected goals derivano da input soggettivi sulla probabilità che un'azione d'attacco, non solo un tiro, risulti in un gol. Quindi c'è questo interessante trade-off tra, da un lato, il fatto di poter ampliare il computo degli XG alle occasioni che non risultano in un tiro, ed è un fatto chiaramente positivo. Dall'altro abbiamo il neo di avere un input soggettivo per cui è passibile d'errore. E questo è, insomma, sono i due motivi per cui vale la pena di leggere The Expected Goals Philosophy. Bene, siamo giunti al termine di questa veloce carrellata di libri sulla Football Analytics. Speriamo l'abbiate trovata interessante e che sia di spunto per approfondire la conoscenza della Football Analytics. Per qualsiasi domanda, commento o richiesta potete scriverci direttamente. L'indirizzo email è research@socrament.com. Ringrazio Luca e Alex. Grazie ragazzi.
Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci guarderanno.
Ciao, ciao Aldo, grazie a te, grazie a tutti. A presto.
Alla prossima. Ciao.